Salve a tutti. Oggi ascolterete la prima delle puntate che ho dedicato alla Siria. Ho preso spunto da un viaggio che feci nel 2010, dal 15 al 22 febbraio, un anno prima che scoppiasse la guerra civile. Devo confessare che non sono più riuscita a riguardare le foto che scattai in quell'occasione. Diciamo che l'ho dovuto fare solo l'anno scorso perché pubblicando per intero il taccuino siriano sul mio sito, ma avevo bisogno di scegliere qualche immagine a corredo delle parole. Non ce l'ho fatta, dicevo, perché semplicemente ero certa che tutto quello che avevo visto io non c'era più, o comunque non era più tale. Vi dicevo dunque che nel 2010 mi regalai una settimana solo per me in Siria, un sogno che si avverava. La mia amica Margherita, laureata come me in lettere classiche con indirizzo archeologico, lavorava in quegli anni per i viaggi dell'Elefante e per un gruppo ristretto di amici. Aveva predisposto un pacchetto di viaggio più economico rispetto agli standard dei viaggi dell'Elefante. Mac aveva preferito rimanere a casa perché Livia allora aveva 7 anni. Noi non l'avevamo mai lasciata da sola per più di un fine settimana e comunque anche in questo caso molto raramente. Per me la Siria significava innanzitutto Palmira, l'oasi nel cuore del deserto tra il Mediterraneo e il fiume Eufrate, quel floridissimo snodo di commerci, delle vie carovaniere vivace, bellissima, la capitale della regina Zenobia nel III secolo d.C. Quando partì per la Siria, avevo nella mia mente una serie di immagini preconfezionate, arabeschi, rupi, case abbarbicate, colonnati, deserto e fortezze arabe. E ebbi da subito la netta sensazione che mi sarei incamminata nelle storie di 6 millenni di uomini. Ad Aleppo giungemmo che il giorno era già compiuto, l'aereo la sorvolò in virata e ci diede immediatamente la percezione dell'estensione del suo abitato fatto di case basse. L'illuminazione era particolare, era soffusa, sembrava ovattare la città in una coltre. Riconobbi subito la cittadella, anche perché non c'era la possibilità di sbagliarsi. Ero davvero molto emozionata. Il nostro albergo si trovava nel cuore dell'Ideide, il quartiere cristiano molto, molto suggestivo. Era una sontuosa dimora aristocratica di fine XVII secolo, costruita in pietra locale, con una corte interna, una fontana, una vasca policroma e degli arredi in legno, poltrone, tavolini, in legno con degli intarsi in madreperla che poi ho scoperto essere tipici della tradizione decorativa siriana. Figuratevi che addirittura se ne è trovata traccia negli scavi a Dugarit, dove appunto sono stati rinvenuti dei frammenti che risalgono al terzo millennio avanti Cristo. Prima di arrivare appunto nell'Ideide, al nostro albergo, attraversammo una teoria di botteghe che si affacciavano sulla strada, negozi saturi di utensili, di tubature, accessori per automobili. Gli uomini erano fuori, seduti con le spalle alle vetrine, ai tavolini, bevevano tè, fumavano, chiacchieravano. Aleppo era la città del rame, a metà strada tra le coste del Mar Mediterraneo e il fiume Eufrate, una città importantissima, citata proprio per la sua grandezza, per l'importanza del ruolo che giocò dalle fonti egizie ed ittite e anche dalle tavolette degli archivi ritrovati a Mari e a Ebla nel corso degli scavi dell'equipe italiana. Aleppo ha avuto una storia molto travagliata. È stata distrutta, anzi, è stata prima saccheggiata dai bizantini, poi è stata assediata dai cristiani, anche perché era l'avamposto islamico della guerra contro i crociati. Poi subì la devastazione dei mongoli di Tamerlano e poi fu definitivamente ferita a morte dal terremoto che si abbatté violentissimo. Aleppo mi diede immediatamente l'impressione di un vivace formicolio di cose, di persone in mezzo a un traffico di auto arrangiate, caotico, un'aria di dismissione, di precarietà, edifici in abbandono, vetri rotti. E accanto arditissimi bow-windows, raffinate architetture di costruzioni dell'epoca medievale. Prima di arrivare all'Idaidee, appunto, nel nostro albergo, attraversammo il souk, entrammo nel souk. Il souk era diviso in differenti aree a seconda dei diversi mestieri e delle merci in vendita, quindi negozi di dolciumi, saponi, spezie, aromi, macellerie inquietanti, sembravano dei veri e propri obitori con i resti degli animali attaccati a dei ganci. La cromia vivace delle verdure riposte nelle cassette di legno. Il giorno dopo il nostro arrivo, il martedì mattina, partimmo presto alla volta di Saman per visitare il monastero di San Simeone Stilita, il più importante monastero cristiano del V secolo d.C. Un monastero che praticamente si conserverà intatto fino all'arrivo dei mongoli che lo distruggeranno. Per arrivare a Saman percorremmo una strada che si inoltrava in mezzo ad un massiccio calcareo, una pietraia ondulata, una cava a cielo aperto che in un primo momento condivideva lo spazio con il paesaggio di olivi, di macchie di pini, cipressi. Quando attraversavamo poi con il nostro pulmino i vari villaggi, le case riunite in piccoli nuclei, i bambini ci sorridevano, ci salutavano. Il paesaggio era essenzialmente fatto di pietre, di ciuffi d'erba, capre, muretti a secco, donne velate che lavoravano nei campi. In mezzo agli olivi, in opera quadrata, le costruzioni, gli edifici delle città morte, che erano strutture che accolsero nel V e nel VI secolo d.C. migliaia di pellegrini che visitavano appunto il monastero di San Simeone Stilita. Saman e il paesaggio dell'arrivo era dominato dalla pietra, che virava da cromatismi grigi all'ocra, una pietra venata di giallo, di ombra. Il santuario è un edificio davvero molto importante e rivela anche una grandissima maturità architettonica. Di fatto è uno dei primi esempi tipologici di chiesa cristiana a pianta ottagonale, un modello che avrà moltissimo successo e che sarà dunque riproposto nell'80% delle chiese che sorgeranno successivamente al V secolo in quella zona. Il particolare che più mi ha colpito di questo edificio, che come ho detto è indubbiamente molto interessante, molto complesso, sono i capitelli agitati dallo Spirito Santo. È una riproposizione dell'antico capitello corinzio, che però non è composto classicamente nelle sue foglie di acanto. Le foglie, in altre parole, non sono verticali, ordinate, una uguale all'altra, simmetriche, sono piegate, è come se fossero mosse dal vento. sono agitate dallo Spirito Santo, è stata data una interpretazione sacra di un elemento architettonico pagano, come appunto quello delle foglie di acanto del capitello corinzio. Fuori dalla basilica c'era una cortina leggera di ulivi che frammentavano il salto sul pendio di pietra. Sì, gli alberi di ulivo formavano come un raffinato, sottile tendaggio sul pendio pietroso. All'esterno del monastero sorge il battistero, sempre a pianta ottagonale, dove fino al X secolo venivano battezzati solo gli adulti nel giorno di Pasqua, con una grande festa che coinvolgeva l'intera comunità. Quando visitammo Saman, appunto il tempio di San Simeone Stilita, era una giornata primaverile, benché fossimo a febbraio, una giornata calda di margherite e ciliegi in fiore. Sulla via del ritorno attraversammo, ci imbattemmo ancora una volta con un possente fronte di pietra che si ergeva davanti alla città morta. Aveva lo spessore di una gola e noi procedemmo a ridosso di questa piega. Io avevo gli occhi socchiusi davanti alla luce uniforme in faccia al sole. Sorgeva una chiesa lì vicino, una chiesa di inizio V secolo, una chiesa in rovina, con delle enormi finestre rettangolari che si aprivano sulla campagna e su una cava di pietra che tagliava la terra a gradoni. Addosso a queste rovine una abitazione modestissima, capre, due oche, dei bambini che giocavano e una bambina, una giovane donna che attingeva l'acqua da un pozzo a terra sotto gli occhi di un uomo in kefià. Bene, termina qui la prima puntata dedicata alla Siria. Vi do appuntamento alla prossima e auguro a tutti buon viaggio. A presto.